Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi è la grande festa della trasfigurazione del Signore Gesù, che rappresenta, ha sempre rappresentato per tutti i credenti lungo tutti i secoli della storia della Chiesa, la grande luce, la speranza della figliolanza, la fede nella divinità di Gesù. Ma questa, vorrei dire, in realtà è tutto vero, ma se stiamo ai Vangeli, all'interpretazione dei Vangeli e anche dell'Apostolo Pietro che ascolteremo, questa è la festa della parusia del Signore. Pensiamoci, pensavo, non esisterebbe una festa della parusia del Signore, che deve ancora avvenire, ma che è un dato fondamentale della nostra fede. Quindi pensiamo questa festa, viviamo, celebriamo questa Eucaristia come alla festa della parusia, della seconda venuta gloriosa del Signore Gesù. Iniziamo chiedendo perdono delle nostre colpe.
Dal libro del profeta Daniele, capitolo 7, versetti 9-14. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola del Signore.
Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 1, dal versetto 16 al 19. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo, mentre eravamo con Lui sul Santo Monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 17, versetti 1-9. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. E mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro di non parlare a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti.
Parola del Signore.
Dicevo che questa è, secondo i Vangeli e anche secondo la lettera di Pietro che abbiamo ascoltato, la festa della parusia, cioè del ritorno glorioso nella gloria del Signore Gesù. Difatti, anche il Vangelo si collega con questa promessa di Gesù. Purtroppo vedo nel foglietto che il testo di Matteo comincia in quel tempo, io però ho letto 6 giorni dopo, come c'è anche negli altri Vangeli dove invece è riportato, il Vangelo di Marco c'è. Cioè Gesù, questo episodio è la risposta, diciamo, l'attuazione di una promessa molto difficile da capire, molto strana, molto misteriosa, una parola che Gesù ha detto. Ci sono alcuni qui presenti che non vedranno la morte, non gusteranno la morte. Prima di aver visto, dice esattamente in Matteo, prima di aver visto il Figlio dell'uomo che viene con il suo regno. E di questo ha parlato Gesù poco prima. Poco prima Gesù ha detto: quando il Figlio dell'uomo verrà con i suoi angeli, con la sua gloria e con la gloria dei suoi angeli. E alla conclusione di un discorso di Gesù che riguarda la necessità che il Messia, che il Figlio dell'uomo, soffra, patisca, muoia, sia sconfitto, sia rifiutato, scenda negli abissi dell'umiliazione. E questo Gesù ha cercato di spiegare ripetutamente ai discepoli, che questo è anche il compito e il cammino del discepolo, e aggiungendo che conviene al discepolo questo cammino, perché il Figlio dell'uomo tornerà nella gloria. E per avvalorare questa promessa disse questa parola misteriosa: ci sono alcuni qui presenti che vedranno questa venuta prima di morire, che si può interpretare in tanti modi. Noi veniamo dopo secoli, il Figlio dell'uomo non è ancora venuto nella gloria. Se fosse venuto, tutta la storia degli uomini sarebbe un'altra. Tutta la creazione sarebbe trasfigurata. Chiaro. La seconda venuta del Signore non è semplicemente la conclusione, è l'attuazione piena, totale, del regno di Dio, cioè la potenza di Dio salvifica veramente si imporrà, veramente attuerà la trasformazione dell'uomo e del mondo con la risurrezione da morte, dei morti, eccetera. Quindi ci sono alcuni qui presenti che non vedranno la morte prima di aver visto questo, secondo i Vangeli, questa promessa misteriosa, Gesù l'ha attuata nella trasfigurazione. Soltanto per 3 discepoli, che diventarono poi i testimoni di questo evento, e che ai quali Gesù comandò di non parlarne, tra l'altro. Quindi non possiamo pensare che nell'intenzione di Gesù o dell'Evangelista la trasfigurazione sia servita per preparare i discepoli alla croce. No, perché non potevano dirlo fino dopo la risurrezione. Dovevano essere i testimoni del regno di Dio, della venuta del Figlio dell'uomo nella gloria. Per questo dicevo, secondo i Vangeli, questo è il senso, diciamo, primario di questo evento della trasfigurazione. Noi vediamo che è importantissimo, ancora più importante, la festa della parusia del Signore, che questi 3 hanno visto in anticipo misteriosamente, con questo episodio, con questo racconto che qui è riferito da Matteo, con tante allusioni. La prima è la trasformazione in luce che emanava dal corpo del Signore, ma con altri segni, soprattutto con la nube luminosa e con il segno della voce del Padre, questo è il mio figlio diletto. E notiamo che anche qui nella voce del Padre non dice solo questo è il mio figlio, dice ascoltatelo. Ascoltatelo in quello che vi dice, cioè nel discorso della croce. E questa è la via con cui Dio attuerà la sua vittoria mediante la sconfitta e l'umiliazione del figlio dell'uomo. Ascoltatelo. E si rifà ancora al discorso di Gesù. Ecco, questo mi sembra è anche quello che riprende la seconda lettera di Pietro. Nella seconda lettura c'è una obiezione che sta dietro ed è espressa nella seconda lettera di Pietro, cioè che non è cambiato niente in tutta la storia, dal tempo dei nostri padri nulla è cambiato. E quindi invece la risposta che qui è attestata da Pietro è che il Signore tornerà, il Signore realizzerà le sue promesse. Fino a che non tornerà viviamo, come dice qui, nell'oscurità della fede, nell'oscurità, in un luogo oscuro. Dice così: quando vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Non sono 2 cose. La venuta potente nella gloria del Signore nostro Gesù Cristo non l'abbiamo fatto andando dietro a favole, e si rifà all'esperienza che è raccontata nei Vangeli. Eravamo con Lui sul Monte Santo, e aggiunge... Abbiamo, qui traduce così, ma non ha capito bene fino in fondo il traduttore, e abbiamo anche solidissima la parola dei profeti. No. Proprio la trasfigurazione, dice l'Apostolo qui, fa sì che noi possiamo considerare in modo ancora più sicuro, più saldo, la parola dei profeti, la parola profetica. Proprio la trasfigurazione ci attesta che la parusia ci sarà. E la parola dei profeti è proprio questa. Ne abbiamo un esempio nella prima lettura. Non è certo solo questa pagina. La prima lettura è famosa, capitolo 7, la grande visione nel libro di Daniele, parla del figlio dell'uomo glorioso. Dice però, anzitutto, con questa visione misteriosa in cui c'è un giudizio. Ho visto adesso, dovrò dirlo a Don Ubaldo, non me ne sono accorto, e lui ha messo qui Daniele 7, 9, 14, ma non corrisponde. Mancano due versetti. Don Ubaldo, che è sempre attento a riempire i vuoti, qui però non se n'è accorto neanche lui. Il racconto qui manca di qualcosa. La corte si sedette per far che cosa? Così? Per stare a guardare? È un giudizio. È il giudizio sulla storia. Dio, con tutti i suoi angeli, si siede. Si aprono i libri. E le bestie vengono condannate e uccise, dice così. Per capire questo bisogna leggere altre pagine del libro di Daniele. Le bestie sono i grandi imperi dell'umanità, è ciò che opprime l'uomo. Sono i regni bestiali con cui gli uomini sono oppressi, la storia degli uomini. Fatto questo giudizio, stabilito un tempo in cui anche l'ultima bestia sarà poi tolta di mezzo, c'è la visione. Guardando ancora nelle visioni, ecco venire con le nubi del cielo uno simile al figlio d'uomo. E Dio dà tutto il suo potere, il regno, la gloria a questo figlio d'uomo. È il regno di Dio, cioè un regno umano, è rappresentato così il regno di Dio. Rispetto ai regni bestiali, è un regno umano. Figlio dell'uomo, cioè un uomo. Al figlio dell'uomo qui diventa poi la figura del Messia umano divino. Figlio dell'uomo, Dio dà tutto il suo potere. Questa parola dei profeti, che non si è ancora realizzata, noi potremmo dubitare, perché tutta la storia dice il contrario. Il dominio degli imperi bestiali c'è. E allora il regno di Dio dov'è? E allora la sofferenza e la morte del figlio dell'uomo dov'è? Che effetto ha avuto? Per questo Gesù nel Vangelo, diciamo, dà questa prova a questi tre discepoli. Sono testimoni che egli verrà nella gloria. E l'apostolo Pietro aggiunge: proprio la trasfigurazione fa sì che noi possiamo considerare in modo ancora più vero e più saldo la parola dei profeti. Ma siamo ancora più sicuri nella fede di quello che dicono i profeti, di quello che dice Daniele, perché c'è la trasfigurazione. È la trasfigurazione la testimonianza della verità della parola dei profeti, piuttosto che il contrario. La trasfigurazione è la dimostrazione, la prova concessa da Gesù a tre testimoni, che la parola dei profeti riguardo al figlio dell'uomo che verrà nella gloria è ancora più sicura, perché chi ha avuto questa prova della trasfigurazione può sperare con certezza ancora più grande sulla realizzazione delle promesse.